Buongiorno a tutti, ciao Luciano.
Ciao Michele.
Avete visto che camicetta? È più colorato lui dei quadri che ho alle spalle. By the way,
Ecco,
pubblicità proprio.
vedi, sì.
Ti vedo in grande forma.
Abbastanza.
È vero, meglio di Putin.
Insomma, spero di sì. Non mi pare sia messo benissimo.
Qualche zuzzerellone ha sospettato che ci fossi io dal titolo. E perché il titolo, la falsità degli accademici stalinisti, non c'è niente di falso. A Canfora anche dichiaratamente Stalin piace, quell'altro peggio ancora, non ho mica capito cosa ci sia di strano. Poi dicono falsità.
Oggettivo, è fattuale, oggettivo, diciamo.
Sì, tutti sempre dicono, ma tu offendi, ma cioè, non ho deciso io di essere fascista, sei fascista tu, cioè, non posso farci io. Non, cioè. Cioè, io una volta quando mi sentivo comunista, non è che mi offendevo quando mi dicevano comunista, adesso magari insomma, faccio presente. Ascolta, no, in realtà questo tema l'ha scelto Luciano, perché siccome lui quando si mette a lavorare su un tema ci va in fondo, ha scritto un bel dettagliato articolo. Io tra l'altro questi qua non li seguo, grazie a Dio. Devo dire che forse che fa bene alle mie coronarie, la scelta di...
Dipende uno che come la prende, che reazioni ha, diciamo. Se uno è distaccato, li segue, diciamo, appunto con distacco professionale, diciamo, come un entomologo. Se invece uno gli ribolle il sangue, gli salza la pressione, è
No,
meglio di
io
no.
infatti devo dire questi, proprio questi qua, questi residuati bellici, folli di aristocrazia italiana comunistoide, li ho seguiti in questi anni proprio come un entomologo, sono d'accordo. Adesso una reazione un po' diversa da questo loro risorgere, questo dargli spazio, far apparire questi strani topini di facoltà, tipo questa di Cesare, no? Ed è che ci sono migliaia e migliaia di morti in mezzo, c'è un paese distrutto.
Certo.
Allora me la prendo un po' più seriamente, cioè se mi discutono di teorie socialistiche, no? Così, vabbè, seduta psicanalitica, psichiatrica, vediamo come funziona il cervello di questo. Se poi diventa la giustificazione per far fuori 1 milione di persone, anche
Il
no.
contesto conta, diciamo, poi.
Esattamente, conta, ma comunque cerchiamo di... Sentite gracchia ancora sto cazzo di cose, perché c'ho un periodo che non riesco a capire. Tu mi senti bene?
Io sì,
Allora, vabbè.
ma avrà investito
Allora,
300.000 euro
cosa hanno
sul
detto sti
microfono.
due? Perché io tra l'altro mi seguo poco, quindi appunto
Vabbè,
seguo zero, quindi mi
intanto.
immagino cosa avranno detto. L'Ucraina non esiste, sono una banda di nazisti, li ha creati Hitler.
Più o meno, intanto diciamo chi sono. Uno, diciamo, almeno quelli che avevo preso in considerazione io, sono Luciano Canfora, che è, diciamo, più che storico, un filologo, però diciamo, anche storico come divulgatore pubblico dell'Università di Bari, mi pare, diciamo, molto, diciamo, prestigioso,
Esattamente, sì, lui è
tenuto in
molto,
alta
molto aristocrazia
considerazione.
pugliese.
Sì, diciamo, tanto, diciamo, molto radicato a Bari, diciamo, un nome ricorrente. Un nome, anche un cognome ricorrente nell'Università di Bari, quindi diciamo, molto radicato, dicevamo, no, noto diciamo, per le sue simpatie comuniste e anche stalinista, cioè diciamo, uno storico che ha sempre riconosciuto la grandezza di Stalin e in qualche intervista riconosceva anche un po' in Putin questo piglio diciamo, dello statista che, come dire, dopo le debolezze del crollo del muro di Berlino, ricostruisce, diciamo, un po' di fa politica di potenza a Mosca. E l'altro che ho preso in considerazione è questo Angelo Dorsi, che è uno storico minore, diciamo, sicuramente rispetto a Canfora, anche lui comunista, mi pare che era candidato a sinistra a Torino con
Sì,
delle
credo, forse di
liste.
qualche uno dei 1.000 gruppi, credo sia uno che ha militato. Questo me lo ricordo da quando ero ragazzino, un po' più anziano di me. Credo fosse uno di questi, lotta continua ai padroni a baia, servire il pollo, falce e martello, libro e moschetto, fascista perfetto.
Ed era candidato pare, a quest'autunno con Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, diciamo, a sindaco di Torino, diciamo, con il risultato non esaltante, ma diciamo, sono tornati alla ribalta sui mezzi televisivi perché espongono le loro tesi, diciamo, che sono direi filoputiniane o comunque non ostili a Mosca e molto critiche dell'Ucraina e dell'Ucraina di Zelensky, diciamo, e sono degli storici, quindi parlano per, come dire, per competenza, cioè un'autorevolezza, un'autorità data appunto dal loro titolo. Il problema è che, diciamo, in diverse uscite che hanno fatto dichiarazioni pubbliche, interviste in televisione e sui giornali, dicano cose completamente false, cioè nel senso non, come dire, divergenze sulle interpretazioni, ma delle invenzioni totali, che sono tutti poi unidirezionali, cioè mirano comunque, puntano a screditare diciamo, la causa ucraina o a descriverla per come non è. Canfora, ad esempio, ha fatto un'intervista in cui, ad esempio, descriveva Zelensky come una specie di golpista, di dittatore, e diceva, ad esempio, se dobbiamo ritenere che sia democratico che arriva al potere dopo un colpo di Stato, perché quando in Ucraina fu cacciato il governo in carica, quello era un golpe, come quello di al-Sisi in Egitto contro i fratelli musulmani. Quindi, appunto, paragona Zelensky a un golpista che ha fatto un colpo di Stato, quello del 2014, e poi ha aggiunto, sempre nella stessa intervista, che c'è, cioè, il figlio di Biden è in affari con Zelensky, e
Ah,
quindi,
sì, questa
diciamo,
continua la vostra storia.
sì, diceva Zelensky è un signore che dice di voler combattere per degli ideali, ma questi ideali hanno anche dei risvolti meno idealistici. Ora, ovviamente si tratta di cose, ma palesemente false, cioè, come dire, è facilmente riscontrabili, nel senso che per quanto si possa ritenere quella, come dire, del 2014 un colpo di Stato e non una rivoluzione, poi qui appunto è una definizione che può essere storica, come, non so se Canfora definisce quella bolscevica un colpo di Stato anziché una rivoluzione, la rivoluzione d'ottobre, se è il colpo di Stato di ottobre o la rivoluzione d'ottobre, diciamo, poi lì è
Ma lo
una
posso
definizione.
dire, fu molto di più colpo di Stato. Siccome conosco come è avvenuta, chiunque abbia studiato come è avvenuta la rivoluzione d'ottobre rispetto a febbraio, quello fu proprio colpo di Stato, ma in senso stretto. In quattro gatti presero il palazzo praticamente, senza, perché questi erano degli incapaci quelli al potere, li arrestarono e presero il potere. Quello fu proprio colpo di Stato, non c'erano le mazze in piazza. Nel
Meno
14, c'erano
certo.
milioni di ucraini in piazza, quindi.
Poi, diciamo, a prescindere appunto del giudizio che uno può dire se era rivoluzione o colpo di Stato, ma è falso che Zelensky sia arrivato al governo dopo un colpo di Stato, perché è arrivato nel
5
2019,
anni dopo.
5 anni dopo,
E dopo.
vincendo delle elezioni contro quello Poroshenko che aveva vinto le elezioni dopo il 2014. Quel, diciamo, definito colpo di Stato, quindi, come dire, è doppiamente falso, diciamo, nel tempo e anche un dato banale, cioè, e oggettivo. E allo stesso modo è falsa anche dire che Zelensky è in affari col figlio di Biden, perché, diciamo, questa è, poi, come spesso accade, questi di estrema sinistra si ritrovano a riciclare, diciamo, tutte fake news e cose complottiste della destra trumpiana e americana, che dicono sta roba che, per quanto, come dire, non sia, non so, non saprei
È
dire,
proprio falsa, falsa, falsa.
sì, perché
Nel
il
senso che
figlio.
il figlio di Biden, tutto quello che ha avuto un posto in un consiglio di amministrazione di un'aziendetta, c'è cioè una roba
Sì,
di...
era nel CDA di questa azienda, si chiama Burisma, un'azienda energetica, era nel CDA di questa società, e da lì c'è tutta una serie di teorie del complotto inventate, eccetera, eccetera. Ma a prescindere da questo, il figlio di Biden si dimette dal CDA di questa società ad aprile del 2019, cioè prima che Zelensky vinca le elezioni, quindi anche cronologicamente, come dire, non c'è mai un periodo in cui il figlio di Biden ha incarichi mentre Zelensky è al governo, posto che poi quella è una società privata, non è del governo né di Zelensky privato, quindi questa è un'altra cosa falsa. C'è da dire, diciamo, tutt'al più che Zelensky, quello che ha fatto è stato di non sottostare a un ricatto di Trump che voleva, minacciando di ritirare gli aiuti militari, che il suo governo incriminasse il figlio di Biden. Lì era stato fatto, poi c'è stato anche un impeachment, era il famoso Ucraina Gate, dove appunto Trump chiedeva in cambio dello sblocco degli aiuti militari che erano stati ritardati, erano 400 milioni di aiuti militari, che era una cosa, abbiamo scoperto, c'erano anche i famosi Javelin, no, che abbiamo imparato a conoscere adesso, quanto fossero fondamentali per la sicurezza nazionale ucraina. E c'è questo ricatto che, diciamo, è diventato noto a tutti. Quindi Zelensky ha fatto indirettamente, si potrebbe dire, un favore a Biden, ma semplicemente rispettando, cioè non facendo qualcosa di illegale, ecco, diciamo, ma non c'è alcun tipo di affari o cose del genere. E un'altra cosa che aveva detto Canfora era in un altro punto che aveva detto che lui non credeva ai numeri dei profughi. Diceva all'inizio, quando c'era stata sta cosa, diceva, si parla di 1,5 milioni di profughi, eravamo già a marzo, c'è neanche ai tempi delle invasioni barbariche, non credo in queste cifre.
No,
Questa era
no,
la
sono tutti filmati falsi, ovviamente.
realtà.
L'intera, c'è cioè un'altra cospirazione mondiale capitalista. Si sono messi tutti a centinaia di migliaia, sono delle comparsate hollywoodiane al confine con la Polonia. Sì, è tutto. Cioè, davvero, posso interromperti? Rendi conto questi? Cioè, Canfora, da quanto capisco come filologo, non è malaccio, è uno di sostanziale dignità, anche se la filologia è una cosa un po' particolare, ma di una dignità. Non sono persone, su Dorsi ho maggiori dubbi, cioè se voi leggete quello che ha scritto Dorsi, no, davvero, cioè Dorsi è uno che si spaccia di gramsciano. Ora, io per carità non scrivo libri su Gramsci, ma avendolo letto e studiato tutta la vita da quando avevo 16 anni, quando leggo Dorsi che si ammanta di gramscianesimo, lo cita continuamente, cioè, si sente Antonio Gramsci, cioè, vengono dei dubbi, l'uomo Gramsci era di una drittezza intellettuale unica. Cioè, questi dicono delle cose che devono assumere, che stanno veramente nel mondo più leninista del mondo e più stalinista, stanno parlando a una banda di gonzi che loro stanno istruendo, stanno dando la linea ai gonzi. Perché dire che i profughi non ci sono, capisci? Quando sono lì, in tutte le
E poi
televisioni del
ci
mondo,
sono i dati
costantemente con uno
delle
stato mentale assurdo.
Nazioni Unite, come dire, che monitorano all'unità quasi, diciamo, ci cioè sono continuamente aggiornati. Poi successivamente Canfor ha ribaltato un po' la cosa dicendo: siccome è impossibile che siano così tanti, o comunque accoglierne così tanti, se è vero che sono così tanti, vuol dire che già prima era tutto organizzato. Che non si sa cosa voglia, perché cioè, altrimenti è impossibile accogliere all'improvviso 4 milioni di profughi. Quindi non si sa cosa voglia dire questa cosa, cioè se i paesi confinanti con l'Ucraina erano d'accordo con Putin, quindi si erano organizzati per accogliere i profughi perché sapevano che lui avrebbe invaso l'Ucraina. Non si capisce bene questa specie di cospirazionismo, questo complottismo, cosa che poi non sono mai espliciti, diciamo, nella conseguenzialità delle affermazioni, però lasciano un po' sul vago queste cose qua. Queste sono le cose che dice uno come Canfora. Invece Dorsi, che è un altro che appunto, poi c'è questo fatto, come dire, che è una specie di droga, no? Nel senso che tu più le spari grosse, più acquisti popolarità, cioè ti chiamano nelle televisioni per dirle sempre più grosse, quindi come diventa un circolo vizioso, devi spararla più grossa, altrimenti c'è un altro che prende il posto tuo in televisione. E quindi Dorsi, come dice, è l'altro storico che si è lanciato in questa roba. Lui aveva iniziato scrivendo, diciamo, un articolo che era sul Fatto Quotidiano, in cui lui diceva che partiva dicendo che tutto in realtà l'Ucraina non è così innocente perché dice, in Donbass ci sono stati 15.000 morti provocati dagli ucraini tra la popolazione russofona e russofila.
E anche questa è
Anche
una balla.
Sì, cioè, anche in questo, tra l'altro questa è la più ripetuta, diciamo, dalla propaganda russa, diciamo, ufficiale, ma anche di quella più ripetuta in Italia, mai contraddetta, vedo nelle trasmissioni, viene talmente ripetuta che ormai sembra un fatto vero assodato che nessuno più la contesta. Ma anche in questo caso ci sono i dati delle Nazioni Unite, perché c'è una missione che monitora, diciamo, ha monitorato questo conflitto dal 2014, e anche lì Cioè, è vero che ci sono stati 14.000 e qualcosa vittime da questo conflitto in Donbass, questa metà che è tra guerra civile e guerra, diciamo, appunto, con la Russia, perché molte forze armate erano russe in Donbass, ma non sono tutte causate dagli ucraini e tutte tra i cosiddetti russofili, perché i dati delle Nazioni
No,
Unite sono chiari.
sono praticamente metà-metà, e grosso sono
Esatto.
combattenti.
Sono, appunto, dicevo, i dati azioni dicono sono circa 4.400 tra l'esercito e le forze armate ucraine, circa 6.500 tra le milizie armate, diciamo, di queste sedicenti repubbliche separatiste, e 3.400 tra i civili che sono russofoni, ma non vuol dire che siano tutti russofili, come dire. Quindi, in ogni caso, prendere tutto questo numero e attribuire tutte le responsabilità a una parte e tutte le vittime all'altra è veramente un falso storico, cioè una mistificazione, come dire, che mostra un'ignoranza colossale o una malafede, diciamo, altrettanto grande. E qui però, diciamo, c'era anche un elemento di verità, diciamo, nel senso del dato. Ma Sodor si è fatto diverse altre uscite, l'altra volta l'avevo visto in televisione, dove aveva detto, per, diciamo, accreditare sempre questa teoria molto cara al Cremlino, secondo cui in Ucraina siano tutti nazisti, c'è cioè una cricca di nazisti che ha occupato il paese, dice in televisione Dorsi che in Ucraina Bandera, questo Stepan Bandera, che è questo, diciamo, nazionalista ucraino, collaborazionista dei nazisti, poi magari se ne può discutere, collaborazionista dei nazisti, poi arrestato dai nazisti, poi liberato, infine ucciso dai sovietici, antipolacco, autore di diverse, con le sue bande, di diversi crimini terroristici, anche di pogrom, che aveva tentato di fondare un primo nucleo di nazione ucraina. Comunque, per l'estrema destra ucraina, per alcune parti, è un simbolo di eroe nazionale, di quello che aveva tentato di costruire questo Stato ucraino, e ovviamente una personalità, come dire, come si in certi casi controversa, comunque c'è, cioè, un collaboratore del nazismo, almeno in diverse parti, per coincidenza di interessi, fascista come formazione di questo nazionalismo che c'era nel centro Europa in quegli anni, in molte nazioni. Comunque, di questo Bandera dice Dorsi che l'Ucraina lo ha fatto eroe nazionale. Il governo ha fatto eroe nazionale, il regime dell'Ucraina ha dichiarato Stepan Bandera eroe nazionale e la Chiesa ortodossa l'ha fatto santo. E quindi, diciamo, queste due cose sarebbero la dimostrazione che se tu, diciamo, fai di questo personaggio, che è un nazista, un collaborazionista, lo dichiari eroe nazionale e addirittura santo con la tua Chiesa nazionale, sei un regime nazista, cioè questa è l'operazione. E in realtà, diciamo, la cosa vera è che sono false tutte e due le affermazioni, perché nel caso, diciamo, del titolo di eroe nazionale, è successo in realtà che nel 2010 il presidente Yushchenko, parliamo quindi di 12 anni fa e 4 anni prima di Euromaidan, quindi della cosiddetta colpo di Stato o rivoluzione della dignità, come la chiamano in Ucraina, aveva dichiarato Bandera eroe nazionale negli ultimi mesi del suo governo, mi pare, ma diciamo, qualche mese dopo, con il cambio di governo, un tribunale amministrativo, mi pare, un tribunale di Donetsk, aveva annullato quel titolo, quindi lo è stato per pochi mesi, e diciamo, su una motivazione formale, nel senso che non si poteva dare il titolo di eroe dell'Ucraina a Bandera perché non era cittadino ucraino, in quanto l'Ucraina non esisteva ancora come Stato, diciamo, fu una questione formale. Comunque quel titolo non c'è
Beh,
stato
da
più.
discutersi anche tutto questo, ma la gente conosce la storia di sto Bandera, che è senza fuori di dubbio un personaggio ambiguo, ultranazionalista e tutto questo. Però occhio, che voglio dire, è come tutti i nazionalisti, uno che è corso dietro a qualsiasi cosa gli servisse per affermare la causa nazionalista. Potremmo fare esercizi di questo tipo. È vero che non troveremo per strada i nazisti, ma troveremo per strada molte cose sgradevoli, regimi sgradevoli, con alcuni dei nazionalisti più, come dire, elogiati in Italia, no? Ai tempi del Risorgimento. Cioè, sarebbe anche il caso che un giorno bisognerà portare un qualche storico a raccontare la storia di Bandera, che io conosco, come dire, di seconda mano, da non specialista. Però non so se sei mai andato da uno. Cioè, questo è stato uno che ha anche finito in campo di concentramento tedesco.
Sì, si è fatto 3-4 anni.
Cioè, stava con i tedeschi quando gli sembrava che i tedeschi servissero per l'Ucraina.
Quando ha dichiarato lo stato indipendente ucraino, i tedeschi dicevano che non gli faceva più comodo, l'ha messo in campo di concentramento.
Per tre... lo stato indipendente ucraino non ci serve più. Prima ci servivi contro i russi, che vabbè, ovviamente si spartivano quel territorio all'uno o l'altro, lui stava con quello che gli sembrava. Cioè, per carità, è stato uno ultranazionalista e che ha parteggiato per i nazisti per un periodo, ma è stato finito, ma era del tutto strumentale. Cioè, vabbè.
Diciamo, in quel parte di mondo, diciamo, si doveva districare tra tedeschi, polacchi e russi, e di fatto cercavano di volta in volta di appoggiarsi sull'uno contro l'altro. Diciamo. Infatti poi i tedeschi, quando stanno perdendo la guerra, lo liberano perché gli serve contro i sovietici, in funzione antisovietica, e la resistenza ucraina, diciamo, quella nazionalista durerà fino agli anni 50, dopo la fine della guerra.
C'è una non comprensione storica di quelle due o tre aree lì del mondo, che sono state da praticamente dal 600 oggetto di conquiste da tre popoli, stati, chiamateli come volete, più forti e più organizzati. Due molto forti organizzati, Germania e Russia, e poi la Polonia per un periodo.
Per un periodo, quando c'era anche la Lituania, c'era questo...
Esatto, grande... il Commonwealth lituano-polacco. In cui il famoso problema di cosa sia il nazionalismo, appunto italiano piuttosto che sloveno, lasciamolo da parte, hanno il loro nazionalismo ucraino, esattamente come gli italiani hanno l'italiano, gli sloveni lo sloveno, i croati il croato, e non abbiamo deciso noi qual è quello buono, qual è quello cattivo. E in questo marasma questi hanno vissuto. Oggi stesso, se voi parlate con un po' privatamente con intellettuali ucraini, sono terrorizzati dalla posizione di Scholz. La iperreazione di Zelensky al presidente tedesco non è avvenuta per caso, è perché l'Ucraina ha ovviamente molta più paura dell'URSS storicamente, della Russia. Davvero, questo è stato un lapsus, non voleva essere una battuta, un lapsus motivato e spiegabile, ma insomma non voleva essere una battuta. Ma altrettanta poca fiducia nella Tedeschia, altrimenti nota come Germania.
Certo.
Perché vedono continuamente, e lo stesso vale per i polacchi, che sono stati scottati esattamente l'ultima volta allo stesso periodo, perché vedono da sempre queste due grandi nazioni, più forti, più grandi, più aggressive, più tutto quello che volete voi, che alla fine si mettono d'accordo per fare affari e lo fanno sulla pelle loro, polacchi e ucraini. Cioè, c'è poco da fare.
Sì.
Cioè, sì, una realtà storica ormai che ha 2-3 secoli,
certo. Ma infatti fu anche i tedeschi a bloccare, diciamo, quando l'Ucraina nella NATO aveva più possibilità, più chance, erano stati i tedeschi proprio per, come dire, non urtare troppo i russi che avevano fermato, erano più, come dire, più contrari. Comunque, in ogni caso, le istituzioni ucraine, anche per come dire, per questa storia molto complicata, diciamo, di Bandera, del nazionalismo ucraino e della sua collateralità e collateralismo con il nazismo, hanno messo da parte. Poi c'è stata una proposta di legge nel 2018, ma è stata addirittura comunque ritirata, perché, diciamo, anche l'ingresso nell'Unione Europea. Poi c'è anche molta contrarietà da parte dei polacchi rispetto a Bandera, perché la maggior parte dei crimini, diciamo, delle azioni terroristiche di Bandera e delle sue bande era nella parte occidentale, dove un importante rivale era proprio la Polonia, perché era stata assegnata alla Polonia dopo la prima guerra mondiale quel pezzo d'Ucraina. Quindi, diciamo, anche chi è in Europa come i polacchi, diciamo, non sono entusiasti di quel tipo di nazionalismo. Quindi è una figura che come dire, nella prospettiva dell'Ucraina occidentale è molto ritenuta importante, ma anche problematica politicamente adesso per gli ucraini. In ogni caso non è eroe nazionale, quindi quello che dice Dorsi è completamente falso, diciamo, tecnicamente, diciamo, qualsiasi cosa si possa pensare di Bandera è falso. E anche il fatto che la Chiesa ortodossa ucraina l'abbia fatto santo, lui lo diceva, Dorsi, per dire, la prendete con la Chiesa ortodossa russa che è al servizio di Putin, e poi la Chiesa ortodossa ucraina fa santo un nazista, quindi sono tutti uguali, questa è la sostanza, cioè dice, non c'è il bene da un male, il bene e il male, non sono da una parte il bene e dall'altra il male. Ma questa cosa, questa invece è veramente completamente inventata, nel senso che nessuno ha mai fatto santo Bandera, ma tanto più che manco era ortodosso Bandera, anzi...
No, non era cattolico.
era di rito, diciamo, come si chiama, la chiesa greco,
Ah, sì, è vero.
cioè di
Adesso
rito.
hai ragione, era figlio di un prete greco-ortodosso, vero?
Era, non era greco ortodosso, era uniate, cioè di rito greco, ma affiliato alla chiesa di Roma, quindi cattolico di rito greco, perché c'è questa
E
chiesa in
quindi con
Ucraina.
l'autorizzazione a sposarsi.
Esatto, perché quella chiesa uniate possono appunto sposarsi, avere figli, questo era un presbitero. Sono la cosiddetta chiesa uniate che ha la ritualità simile a quella ortodossa, ma sono cattolici. E quindi, come dire, non solo non è stato fatto santo, ma non poteva essere fatto santo dalla chiesa ortodossa, perché non era ortodosso. E anche questo, come dire, questa è un'altra cosa completamente falsa che non si sa. Da dove l'abbia tirata fuori Dorsi, diciamo. Però sorprende questa cosa che, come dire, siano degli storici a diffondere delle falsità storiche, ma veramente colossali, cioè nel senso che basta un po' di ricerca, diciamo, neppure da. Non è che serve un altro storico, io non faccio lo storico, serve un po' di ricerca su internet, cercare un po' di fonti e lo si appura facilmente. Quindi io non so se da un lato c'è veramente la malafede oppure se è un problema di, come dire, che anche questi storici sono prigionieri delle chat di Telegram, di WhatsApp, dove arriva la disinformazione dalla Russia e questi, diciamo, quelli accecati dall'ideologia, dal pregiudizio, se la bevono e la rilanciano così perché sembra verosimile o fa piacere, diciamo. Cioè non so se sia, come dire, malafede o un approccio militante alle cose, no?
Sì, è l'approccio militante alle cose, cioè l'elemento bandiera, l'Ucraina, come tutti i paesi, ha gente di destra, gente di sinistra, gente di sopra, gente di sotto. Come tutti i paesi, non sono molti, che sono stati invasi, dominati, che hanno avuto l'identità nazionale, l'indipendenza negata da plurime forze, perché quello è il punto, da plurime forze, è anche un paese dove sul tema nazione, Stato, identità, libertà, indipendenza, come dire, gli animi si riscaldano, ecco, no? E le
Sì, poi lì
politiche.
di sangue ne è scorso veramente a
Esattamente, di
ettolitri,
sangue ne è
veramente.
scorso, per mano russa tantissimo, per mano tedesca parecchio, per mano polacca
Placca,
pure.
ma pure.
E a seconda delle varie zone, perché è vero, è un paese, è come un'Italia in cui se la sposti di un secolo e mezzo, avevi e sono palesi, no? Influenze spagnole, austriache, francesi.
Francese.
No? Se uno si guarda l'Italia dall'inizio del 1800, è un pezzo al sud spagnolizzante alquanto, è un pezzo al nord, ad ovest francesizzante, è un pezzo a est con la Lombardia in mezzo di dominazione austriaca. Se fra questi si scatenano guerre civili, cosa che per fortuna in Italia non è successo, no? È successo solo durante il 43-45, è ovvio, cioè, ovvio, è purtroppo ovvio, perché succede, che si formano gruppi belligeranti e alcuni di questi scelgono gli eroi. Bandera è l'eroe di un gruppo che nelle mille circostanze della storia si è stato anche con i nazisti, ha partecipato a olocausti in Ucraina, uccidendo ucraini, tra l'altro, perché hanno fatto anche questo, e che una parte del nazionalismo ucraino solleva. Però da un lato fa parte del passato del paese, dall'altro queste forze politiche in Ucraina ci sono, e più attacchi l'indipendenza ucraina, più forti diventano. Dall'altro mi pare che alla fine la decisione della maggioranza sia stata di non mantenere l'eroe, no?
Certo,
E
certo.
anche i tentativi recenti di trasformarlo in eroe nazionale sono stati respinti, o mi sbaglio?
Certo. Sì, sono stati punti, diciamo, in cui, come dire, è emersa come figura e altri in cui no, ma anche per due motivi, secondo me, diciamo, come dire, anche forse opportunistici, tra virgolette. Nel senso che da un lato la propaganda russa punta molto su questo. E
Certo.
cioè sul definire, su usare queste cose per dire sono tutti dei nazisti e quindi, come dire, giustificare tutte le violenze, le invasioni, le ingerenze, che tra l'altro è quello che fa chi rilancia queste notizie false adesso, diciamo, sebbene siano storici. E dall'altro perché, l'Occidente, che dovrebbe essere, come dire, la sponda verso cui vuole approdare l'Ucraina, quindi che dovrebbe accoglierli, anch'essa rifiuta questa simbologia che si rifà al nazismo. Quindi, come dire, sarebbe veramente suicida, diciamo, in un certo senso per lo Stato ucraino, e far diventare santo e, come dire, una figura del genere, perché le fa perdere legittimazione per il suo
Sì, ma questi
ruolo, no?
stanno facendo propaganda, quindi all'interno di questa realtà composita e contraddittoria, come non può non essere, no? Quella di un paese così, così combattuto e distrutto per un secolo e mezzo almeno, è ovvio che quello che loro fanno, prendono un soggetto, lo trasformano nell'identità nazionale, fanno propaganda. Questi fanno propaganda, cioè essendo due stalinisti, fanno ciò che Stalin ha insegnato al mondo, va detto, no? L'abilità del sistema stalinista è superiore a quelli precedenti, e da allora è solo cresciuta. Infatti è incredibile, no? Come ci sia
Ma
ancora
in
oggi.
effetti, diciamo, è anche quello che appunto facevano i sovietici, diciamo, come dire, ogni deviazione, nascita di autonomia e richiesta di indipendenza, erano tutti bandieristi in Ucraina, come erano tutti controrivoluzionari, no, in Ungheria, erano seguaci di Horthy, o da un'altra parte erano seguaci di in Polonia, che era di un altro generale che c'era prima, come dire, schiacci qualsiasi dissenso dicendo che sono tutti nazisti, tutti fascisti.
Il giorno che
E quindi.
decideranno di invadere l'Italia diranno: ma questi, ricordatevi, sono stati
E
nazisti,
tutti,
hanno fatto
ma
parte dell'Asse, hanno mandato gli alpini a invadere la Russia.
hanno invaso la Russia.
Cioè, in Italia è un fatto invece, cioè per 5 anni l'Italia è stata alleata ed in guerra dal lato nazista. Una parte d'Italia dal 1943 si è poi opposta. Però, se tanto mi dà tanto, noi valiamo molto di più in termini di nazismo, no?
Rischiamo di essere denazificati, diciamo, con più
Noi
titoli.
infatti avremo bisogno di essere defascistizzati, perché come tutti sanno, no? In questi mesi, una volta ancora, abbiamo i dorsi che vanno a braccetto con la propaganda fascista, perché anche la propaganda fascista della Lega spiega che bisogna denazificare l'Ucraina, molto chiaro.
Sì, c'è sto, diciamo, sono misteri, percorsi della storia che sono veramente incredibili. Comunque, è appunto, dicevo, sorprendente per due cose. Uno è appunto, diciamo, l'uso di falsi storici da parte degli storici, e l'altro anche l'abuso della storia da parte degli storici per giustificare posizioni politiche attuali, che è qualcosa di veramente insopportabile, e che è tanto più pericoloso appunto perché questi qui appaiono come degli accademici e quindi, come dire, non come parti in causa, e tendono.
Esatto, questa è la cosa, e questo io ti riporto di nuovo lì. Anzitutto, tu hai scritto un lungo articolo con queste cose, c'è stata reazione?
Di lettura e condivisione, sì, diciamo, da parte degli interessati, no, diciamo, non ha
Ma
avuto.
perché questi non hanno il coraggio di confrontare? Perché voi al foglio no? Io vorrei dibattere con uno di questi. Cioè, possiamo, no, davvero, perché queste robe che ci hanno detto, ma perché sta gente le dice? Qualcuno in pubblica che gli dica: ma senta, ma perché ha detto sta cosa qua? È falsa, santi Dio.
Sì, cioè, nel senso, siccome girano molto in televisione, in talk show, la mia speranza è che se qualcuno ha avuto modo di leggere questi articoli, magari avrà un contraddittorio, avrà la possibilità
Sì, ma nei
di
talk show non
dirlo.
ci sono i contraddittori, perché gli scambi, anche questo che non è un contraddittorio fra me e te, in cui però magari io faccio delle domande e aggiungo delle cose, sono impossibili. Se ti va bene, parli per 2 minuti, tre intero. Poi quell'altro si mette, il giornalista, cambia argomento. Quindi uno scambio serio, proprio non l'ho mai visto in nessun talk show. Non so se tu l'hai visto. Uno scambio
Sì,
serio,
no.
duri 20 minuti e si arrivi al punto, no?
No, vabbè, tu hai detto 2 o 3 minuti, ma molto di meno gli interventi, se parlo un minuto e mezzo già è tanto. Comunque, non so se diciamo, è una deriva che c'è solo qui, non so se il discorso da altre parti è allo stesso livello, però mi pare abbastanza preoccupante, perché poi prima eravamo abituati a queste cose a vederle da parte dei politici, e lì, come dire, l'idea che un politico non dica proprio tutta la verità e tenda a tirare l'acqua al proprio mulino, uno se la fa, anche un telespettatore fa la tara, sa che è un politico, no? E diciamo, tende a essere un po' più diffidente, però se viene presentato come uno storico che dice cose del genere, vuol dire il danno su quel bene pubblico che è l'informazione può essere maggiore.
Ed è quello il grande trucco, infatti, no? Vengono tutti presentati come... Guarda questo qua, per esempio, tra l'altro l'avevo notato l'altro giorno, questo l'ho commentato. Cioè questo si è messo a scrivere l'instant book, tra l'altro, per fare i soldini, con Borgo no.
Ma sai che c'è, diciamo, una curiosità che forse, non so se tu sai o conosci, diciamo, che sul rosso brunismo, no? Diciamo, perché poi sono due esempi, un po', diciamo, Borgonovo che è molto di destra e Canfra che è molto di
appunto, no, sottolineava anche l'ascoltatore, sono andato anch'io, uno è decisamente fascista che si fa finta di non esserlo, e l'altro è decisamente stalinista. Canfra un po' più onesto, alla fine riconosce che Stalin gli piaceva, no?
Non è che si sforza tantissimo per sembrare di non esserlo Borgonovo, cioè nel senso...
No, e uno gli dice sei un fascista e dice ma come?
Ah, no, questo sì, ma dicevo, una curiosità che avevo, diciamo, che mi è venuta in mente, tu sai anche, che è ovviamente una coincidenza, per carità, il quotidiano La Verità, sai qual è il precedente del nome?
Beh, tu sai che io la chiamo La Falsità tutte le mattine, perché purtroppo lo è, e approfitto anche per dire che io ho cercato di pensare che so, nel caso di Camilla mi ha molto deluso, al di là del giornale dove scriveva, avesse una linea indipendente. Mi dispiace dirlo, lo dico pubblicamente, questa linea indipendente non ce l'ha, e nascondersi dietro al dito, ma quell'articolo lì non lo scrivo io, no, non va bene. Il precedente suppongo sia La Pravda.
Indirettamente, nel senso che c'è già stato un giornale in Italia chiamato La Verità, era una rivista e non un giornale, sotto il fascismo, durante il fascismo, e il fondatore e direttore era Nicola Bombacci.
Non sapevo. Esisteva una Verità, non sapevo. Esisteva un quotidiano settimanale?
Era una rivista, non so se era un periodico, se settimanale o mensile, e Nicola Bombacci è stato fondatore del Partito Comunista, e diciamo, fino a Piazzale Loreto, poi a fianco a Mussolini, quindi diciamo un po' il padre nobile del rossobrunismo, almeno in Italia. È ovviamente una coincidenza, ma mi veniva in mente adesso
vedendo... pubblicata fino al 43, sono il socialismo nazionale, sì. Ah, quindi dici che si ispirino a questo? Sì, perché loro sono molto anche i socialistoidi.
Può darsi che sia una coincidenza, non lo so se sia diretta la cosa, però Bombacci stesso, fondandola, si ispirava alla Pravda, perché, come dire, voleva portare quella tradizione.
Sì, Bombacci era noto, cioè Bombacci era comunista.
Sì, ha fondato il PC a Livorno, uno dei fondatori.
PC, quando era PCD, quello di Bordiga.
Sì.
Con Bordiga e Gramsci... a Livorno, e poi è passato con i fascisti anni dopo.
Quindi voleva portare quella tradizione dalla, diciamo, dalla Pravda nel fascismo.
Guarda, non lo sapevo della Verità, bello, andrò a guardarmi, ci sarà da qualche parte in rete troveremo i draft originali di alcune delle teorie di Belpietro, no?
Può darsi che sia una coincidenza, perché non è che, però era singolare, diciamo, curiosa come...
Ha la forma di un elefante, barrisce come un elefante, c'è la proboscide dell'elefante, forse non è un elefante.
Non lo so, però mi era venuto in mente.
Buono, un po' di curiosità, vedete com'è.
Vedevo Canfora Borgonovo, ed era, come dire, simpatica come coincidenza.
Rosso brunismo, c'è poco da fare, esiste, e alla radice di tutto questo, visto che voi sul foglio siete scatenati, secondo me un po' troppo, diglielo a Cerasa. Qualche notizia qualche volta. Alcuni titoli fanno impallidire anche me. Mi sembro abbastanza schierato sulla questione ucraina, nel senso che a me sembra che sia proprio una questione di non solo di giustizia, diritto, libertà, ma proprio una questione essenziale per il nostro futuro di paese libero, impedire che questa invasione abbia successo. Però vi siete molto schierati. Detto questo... un po' di analisi su quello che c'è al fondo di questo rossobrunismo, no? Benissimo rappresentato da, appunto, la coppia Canfora Borgonovo, dal Dorsi, da così via, no? Cos'è? È una forma di odio non può essere semplicemente in fondo la vecchia perfida Albione, perché sembra caratterizzato da un odio per tutto ciò che è anglosassone, ma mi sembra riducibile a poco. Cioè, cosa ci dà fastidio? L'inglese, Elvis Presley, che cazzo ne so, Elisabetta prima, i Pilgrim Fathers, non riesco a capirlo. Per cui mi sembra sia una forma in realtà di odio per il progresso tecnologico. Posso dirlo?
Beh, sì, un po' sì, diciamo, un po' tra l'altro questa cosa che rossobrunismo si innesta con le cose, diciamo, molto reazionarie alla Kirill pure, no? Cioè, diciamo, sia uno degli ideologi di sta roba.
Sì.
Cioè, è quell'odio dell'Occidente che viene da lì, che noi da qui vediamo come ciò che è moderno, che è tecnologico, che è tutto ciò che, insomma, che è moderno in senso ampio.
Sì,
È un po' una forma reazionaria.
hanno un profondo odio per la modernità, per il cambiamento, infatti l'atteggiamento di molti di questi è che loro sono quello che dicevo prima, no? Loro parlano alle masse. No? C'è molto questa tendenza, appunto, questo, si sentono legittimati a raccontare bugie come quelle che tu hai appena documentato, estreme, quasi imbarazzanti, perché intanto è educativo alle masse.
Ma c'è un'altra cosa, non a caso mi pare, in
Luciano, torna con noi,
queste.
stai uscendo dal tuo lato destro.
In ogni caso, nei racconti che vengono fatti di questa cosa, una cosa in comune con quella diciamo, del racconto di Putin è questa cosa dell'evento catastrofico del crollo del muro di Berlino e dell'URSS. Cioè, per Putin, dice, no, è stata la catastrofe del XXI secolo, diciamo, qualcosa di esistenziale per la Russia, diciamo, un evento catastrofico. Però,
Ventesimo secolo
anche
che dopo i puristi ti
del
batte.
XX, scusa, quando anche da questa parte si parla molto, nei racconti di queste personalità, sia a destra che a sinistra, viene visto il crollo del muro come una cosa mica tanto piacevole. Cioè, diciamo, anche quelli da. Come dire, viene visto come la fine di un mondo in cui tutto sommato si stava bene, tutto era al suo posto e tutto era più ordinato. Cioè, anche chi era da questa parte, diciamo, in Occidente, vede il crollo del muro, non volendo andare poi da quell'altra parte, no? Però vede il crollo del muro come un fattore comunque che ha creato de dei problemi, non un qualcosa di positivo.
Sì, ma perché? Perché gli piaceva il mondo statico di prima? Perché per l'impressione che ho è che il crollo del muro, la fine dell'Unione Sovietica, a questi gli ha tolto l'altarino. Ma l'altarino è motivato dal fatto che, odiando per ragioni loro che appunto mi sto interrogando, quella cosa chiamata Occidente, Stati Uniti d'America, che poi sognano, che poi si mettono sui CV. Ieri qualcuno mi ha fatto osservare che fu un personaggio che è un po' l'epitomo del rossobrunista idiota, cioè Fusaro, è andato un giorno a presentare tanti anni fa, 4, 5 anni fa, 6 anni fa, a prendere un suo libro a Harvard, invitato da un amico suo, rossobruno pure, con un cognome complicato, che sta a Harvard a lingue romanze a insegnare italiano. Allora, mi hanno mandato la documentazione e il Fusaro era il brodo di Giuggiole, perché aveva
Ah,
fatto
certo, quindi ben contenti di
puro,
avere.
tronfio, arva, una pipa allucinante, chi se ne fotte, cioè, allora in realtà questo odio dell'America poi è una forma di adorazione mitica per tutta una serie di americanate, fra cui Harvard, New York, San
Certo.
Francisco e via Elvis Presley, rock and roll, quello che vuoi tu, no? I beatnik, per cui è uno strano odio, però l'odio c'è. E l'URSS, secondo me, era amato perché era il contrappeso a questo odio, era una specie di partita di calcio. Di per sé non sopporto la Juve, per cui vado col Milan non perché di per sé,
Chiunque sia. Certo.
ma perché magari il Milan ha una possibilità di dargli un 3-0. E allora io sono contento che la Juve. Cioè, a me sembra così perché non riesco a capirvi, perché poi hanno una forma di adorazione per tutto ciò che l'America produce, non tutto, ma buona parte.
Ma in questa logica capisci perché si comprendono pochissimo le ragioni di quei popoli che erano prossimi alla Russia. Perché quelli dovevano stare, come dire, dalla Polonia, l'Ucraina, no, Ungheria, Cecoslovacchia, quelli dovevano stare sotto i russi perché c'erano capitati, no? Però da questa parte viene visto come se fosse il loro destino stare da quella parte, no? Dice, vabbè, ma voi vi trovate da quell'altro lato, come se gli toccava starci. E quindi diciamo, le preoccupazioni di quei popoli non vengono molto, molto comprese.
Sì, infatti loro hanno molto disprezzo di questi, no? Sono
Sì.
d'accordo, sì, infatti i bielorussi o piuttosto quando ci fu la rottura della Jugoslavia, anche lì, perché essere a priori per Milosevic e per la Serbia?
Perché rappresentava quell'altro mondo, quel vecchio mondo.
Sì, perché cioè, voglio dire, uno guarda, per carità, i croati. Non è che siano particolarmente simpatici, anzi, sul piano così comportamentale, non è che quelle 3 volte che ci sono passato non mi ci sono trovato a mio agio. Sloveni, bosniaci non li conoscevo, adesso li conosco un po' meglio, qui c'è una comunità bosniaca piuttosto folta a St. Louis e ne conosco alcuni. Però automaticamente tutto quel pezzo di sinistra fascistoide ha detto no, Milosevic è il nostro eroe. E uno dice, ma perché? No?
Sì, che poi lui, ben prima di Putin, ha rappresentato proprio questo misto di nazionalismo e socialismo, no? Di
Sì, esattamente.
fusione.
Sì, esiste una tradizione vecchia dello slavismo, del panslavismo, che in realtà influenza un po' tutte queste popolazioni, gruppi dirigenti, elite, no? Che è una visione nazionalistica militarizzata di una propria supremazia su quei territori e quindi sulle altre minoranze, sulle altre popolazioni che ci vivono. La cosa strana è che vi siano persone così tante in posizioni di visibilità e potere in Italia che aderiscono a questo stesso punto di vista e, come hai detto tu, vengono poi spacciate nell'informazione pubblica come obiettivi storici, no?
Sì, cosa che diciamo non è. E mi pare che poi nel tempo diciamo, anche le falsità così siano sempre più grossolane, cioè c'è anche un decadimento come dire, nel raccontare le ragioni di questi da Milosevic a Putin, no? C'è proprio un decadimento anche nelle argomentazioni che è incredibile, cioè, appunto, si arriva a dire che hanno fatto santo il nazista, cioè, come dire. Però, questo.
Vabbè, documentate le balle, rimane il grande mistero del fatto che questi siano un giorno sì e quell'altro pure a mansire bugie al popolo italiano senza vero contraddittorio e che non accettino mai il confronto pubblico. Lascia che ti chieda una cosa, se hai altri 5 minuti, poi
Sì.
dovrei andare a lavorare. Io sono molto preoccupato, l'ho detto decine di volte, perché vedo un Palazzo Chigi sempre più solo, che ha ceduto completamente su politica economica, bilancio, niente, non c'è nessuna riforma, non si fa niente, fondamentalmente. Mi dirai tu che magari mi sbaglio, che c'è quella della giustizia, vediamo, ma insomma, vabbè, ha ceduto rendendosi conto di non avere l'appoggio parlamentare su niente, ha ceduto capendo che l'hanno votato, gli hanno dato Palazzo Chigi perché garantisse l'arrivo dei fondi europei e eliminasse Conte che mangiava troppo, ristabilendo, come dire, un equilibrio parlamentare in cui il 5 Stelle non era l'attore principale, cosa che invece era stato nei 2 governi precedenti. D'accordo. E tiene la barra dritta sull'Ucraina, anche se la tiene più a parole che nei fatti, perché noi assieme alla Germania siamo abbondantemente fanalini di coda nel dare aiuti veri a quella nazione e a quel popolo. Però detto tutto questo, quanto dura? Perché questa cosa ha la forma dell'assurdo ormai. Non ti pare?
Sì, cioè quanto dura, non lo so, dipende appunto dai partiti. È
Vabbè,
vero che. È vero che.
voi sapete, sentite, che
No, no, no,
dico?
non lo so, è vero che diciamo, queste posizioni un po' si fanno sempre più forti, cioè da Conte a Salvini vanno proprio all'attacco, no? Cioè, su ogni cosa, diciamo, le armi, no? L'ingresso di Finlandia cosa, nella NATO, cioè, diciamo, c'è su ogni cosa, mettere in discussione la linea del governo. Ed è secondo me qualcosa che si avvita con il dibattito poi mediatico, perché sono tutte cose che rimbalzano, cioè c'è un tipo di comunicazione, dei sondaggi che crescono su determinate posizioni che sono gonfiate secondo me anche dalla discussione mediatica, e la politica che poi se ne fa interprete, quindi come dire è una specie di circolo vizioso. Non so se poi questi qui abbiano il coraggio di far saltare il governo, oppure se facciano semplicemente casino perché aspettano di arrivare alle elezioni e poi comunque il governo...
Ormai l'hanno imbrigliato, nella misura in cui Draghi è lì, dice le parole giuste per cui gli occidentali non si arrabbiano con noi, poi di fatto fa pochissimo, ha messo in moto un processo, quello sì, di indipendenzazione un po' su gas e petrolio, e per il resto accetta di spendere i soldi e di fare la politica economica che piace al PD, che piace un po' a tutti, perché il vero dramma è che abbiamo un Parlamento italiano che ha il 97,3%, qualche deputato magari contrario c'è, qualche senatore contrario c'è, vuole fare politiche assistenziali, bonus, a socialismo, da statalizzare, buttare via soldi, comprarsi voti. E purtroppo va detto, cioè io non lo so, io vorrei tanto che qualcuno mi desse un controesempio, magari tu me lo puoi dare, visto che tutto a favore di Draghi. Ma cosa hanno fatto in politica economica?
No, ma è così, diciamo, e anche su altri tipo il DDL concorrenza è arenato, si torna indietro anche sui balneari, queste cose. Lì è molto più indifferente.
Torna indietro, no?
Questo sì, ma mi pare, diciamo, che anche questo tornare indietro è dovuto al fatto che come dire, si cerca di non aprire troppi fronti, il governo è concentrato su tutto ciò che riguarda l'Ucraina, la guerra, eccetera, eccetera. E quindi mi pare si sta concentrando su quello e il resto ormai, come dire, è andato. E bisogna vedere però quanto regge su questa posizione rispetto alla crisi in Ucraina. Diciamo che sul resto la spinta riformatrice si è arenata, ormai mi pare che sia assodato. Lo davo per acquisito come cosa.
No, certo, io da un po', come sai, come si vede nei miei commenti pubblici, gliel'ho anche detto, dico, io vi voglio tanto bene, ma Santa Maria, cioè, veramente difficile appoggiarvi, ragazzi. Solo che mi trovo paradossale la situazione, no? E mi comincio a pensare che alla fine faccia comodo questo gioco delle parti. Tu lasci lì Draghi, il suo piccolo team, a fare da foglia di fico o foglia d'edera, dipende da quanto grande la vuoi fare, se di fico o d'edera, e poi ti fai i cazzi tuoi.
Sì,
devo dire, fare propaganda, continui a far spendere i soldi a favore di chi vuoi tu, continui a proteggere le categorie che vuoi proteggere, continui a distruggere il paese come fanno ormai da 40 anni. Poi vediamo a febbraio se uno di noi vince alla grande, governa lui, se no rimettiamo lì Draghi e ricominciamo da capo.
Sì, certo. Devo dire che secondo me, diciamo, non si, ovviamente si fa con i sei la storia, però dopo l'elezione del Quirinale, secondo me, se non ci fosse stata, diciamo, l'invasione dell'Ucraina, Draghi avrebbe avuto un po' più il coltello da parte del manico per dire, ormai aveva perso il Quirinale, dire o fate queste cose o io me ne vado, no? mi dimetto, mi faccio da parte. Si vociferava anche che avesse questa intenzione o qualcosa del genere. Ovviamente in un contesto del genere ci sono, lo vincolano a stare lì, ci sono delle responsabilità forse un po' più grandi di contesto, e questa cosa...
No, ovviamente ce le ha, e conoscendo un po' l'uomo, sì, un'Italia senza Draghi alla guida in questo momento avrebbe veramente sbarellato alla Orban nel quadro europeo e occidentale, quindi... Almeno quello no, per il bene dell'Ucraina, del futuro europeo, della libertà e della pace, va bene che sia così. Però a un prezzo piuttosto alto, ecco.
Sì, no, questo è, diciamo, i miei dubbi sono che anche questo fronte rischia di cedere, ecco. Anche su questa pratica di questione di politica estera, perché...
cioè che pongano il veto sulle armi?
Non so, mi pare che ci sia una continua voglia di minare questa posizione di politica estera. Poi all'atto pratico non lo so, però mi pare che sia una cosa veramente progressiva. E... Poi, come dire, ne stanno facendo un punto talmente forte entrambi i partiti che anche loro devono trovare un punto di caduta, perché se per mesi dicono queste cose e poi fanno il contrario diventano molto meno credibili. Quindi qualcosa di simbolico in questo senso, diciamo, pseudo-pacifista, ok.
Suppongo sarà la menata su armi di difesa, armi d'attacco, che diventerà
Sì, cioè.
armi pesanti e armi leggere. Manderemo i mitragliatori, non i cannoni.
Li mandiamo senza munizioni, che sono più leggere, diciamo, andiamo
Manderemo i cannoni per scuola. Poi
senza
mandiamo
munizioni.
solo le munizioni.
Esatto, che sono leggere. Quindi, boh, non lo so. Un bel casino.
Quindi anche tu non hai. Sì, anche io trovo il tutto molto, molto perplessizzante, no? Però non capisco la via d'uscita. Va bene, cosa dite? Lasciamo che Luciano torni a fare il suo lavoro. Adesso si toglie la camicetta e si mette la canottiera per scrivere.
Metto quella serie.
No, questa è bella, Marotta, è troppo elegante. Questa si usa solo per le apparizioni. Ma
Solo
quando vai
per
alle trasmissioni del mattino in televisione, metti questo, ti metti giacca e cravatta.
giacca e cravatta.
Ammappa,
Istituzionale.
Deo. Vedete queste cose istituzionali? Andare in televisione, bisogna andare
Dress
vestiti.
code.
Un abbraccio.
A presto, ciao.
Ciao, caro. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao, buona serata, anzi.
Ciao.